Bene. Anche perché poi in realtà nel preparare questa conferenza mi sono veramente divertito, mi è piaciuto, perché magari se la metto sotto. Dicevo proprio quando era stamattina, Roberta, più la leggo, più la scorro, no, riguardo le mie slide, e più mi accorgo che, dato il tema di cui adesso vi parlerò, mi accorgo che in realtà con queste stesse slide, con questo stesso tema, potrei fare credo 7-8 conferenze diverse, perché il tema è talmente ampio, talmente vasto, talmente interessante, che davvero meriterebbe di essere affrontato. Perché di che parleremo stasera? Parleremo del pensiero. Ci può essere un tema più vasto di così? Parlare del pensiero, ecco, se dovessimo dire adesso parliamo del pensiero, ci vorrebbe qua una serie anche molto numerosa di filosofi, di teologi, di psicologi, di storici, di scienziati di vario ordine e grado, cioè ci vorrebbe tantissima gente per poter parlare, e non basterebbe mai per poter parlare dai 1000 punti di vista possibili del pensiero. Quindi sia chiaro, io uno sono e non sono nemmeno tanto bravo, quindi parlerò del pensiero, per quello che leggendo questo libro, vedete, con gratitudine per Vito Mancuso e molti altri, perché in realtà quando ho scelto il titolo di questa conferenza avevo appena finito di leggere questo libro di Mancuso, Il bisogno di pensare, che mi ha dato molti, molti stimoli. Molti stimoli.
Grazie.
Ciao, ciao, accomodatevi. Non so se trovate posto, cercate. Mi ha dato molti stimoli, perché ovviamente essendo io, come dire, tendenzialmente un pensatore ossessivo compulsivo, e cioè penso davvero troppo, riuscire a capire leggendo questo libro, tutto sommato un libro assolutamente approcciabile, no? Riuscire a sentire che molti di quel desiderio che spesso mi prende di riflettere, di pensare e anche di strapensare, in realtà c'ha dietro delle motivazioni, non è una malattia, non è una malattia. E quindi stasera parlerò un po' in maniera molto semplice di quello che io ritengo essere il bello del pensare, cioè l'importante del pensare, e anche accennando anche a quelle che sono invece le modalità in cui, senza accorgercene, ci sembra di pensare, ma non stiamo pensando con la P maiuscola. Perché vedete, la maggior parte del tempo tutti quanti noi, a cominciare da me, diciamo io penso. La maggior parte delle volte noi non siamo pensatori, noi siamo semplicemente esecutori inconsapevoli, incoscienti, automatici di memorie più o meno collocate dentro di noi, a livello biologico, a livello cellulare, a livello mentale in termini di cultura, di conoscenze, a livello sistemico in termini di appartenenti a un sistema familiare, memorie di tipo sociale in quanto appartenenti a una particolare classe sociale, a uno stato, a un tempo, a una storia. Siamo una marea di memorie, no? E in automatico è come digitare su Google la parola casa, e non è che lì il Google ci sta pensando sopra, sta cercando di capire a cosa ti può interessare, Google ti presenta quello che matematicamente, statisticamente è, sono i siti che digitando la parola casa sono stati più consultati. Noi funzioniamo uguale, cioè noi partiamo nella realizzazione della nostra vita, non stiamo mica scherzando, ragazzi, cioè non è che lo facciamo così per scegliere che scarpe comprare, lo facciamo per organizzare, vivere, realizzare la nostra esistenza. Lavoriamo il più del tempo in automatico, e questo evidentemente ci dà l'impressione di vivere, ma di fatto quello che stiamo facendo è di vivere la vita di tantissime altre persone, di tantissima altra gente. Poi adesso non ho parlato delle memorie di tipo energetico e spirituale, perché il campo si amplia ancora di più, ma lo stesso, a quale, quando parliamo di spirito, ma a quale spirito ci stiamo riferendo? Quando ci viene quella sensazione di dire ah ecco che pensiero spirituale, di che stiamo parlando? Di quale spirito? Di quale trascendenza? No? Ecco. E quindi recuperare un po', quantomeno, questo è l'obiettivo di questa chiacchierata di stasera, no? Quantomeno un po' più di consapevolezza di quanto facilmente, inevitabilmente addirittura, noi incappiamo in questo processo di automatismo, per cui non stiamo vivendo la nostra vita, ma stiamo vivendo la vita di milioni e miliardi di altri esseri umani prima di noi, e che in qualche modo ci hanno lasciato un segnale, appunto una memoria. Accediamo a quell'area, lì c'è scritta quella cosa, a domanda rispondo. Tant'è vero che sembrerebbe proprio un'ottima idea, chi non ha detto prima o poi una frase così, sognando una situazione come quella, guarda, non mi date pensieri, no? Soprattutto i mariti alle mogli e le mogli ai mariti, e non mi sta a dar pensieri, no? Lascia stare, lasciami tranquillo, no? E ci immaginiamo lì mentre lui o lei borbotta perché non hai impiegato le cose al posto giusto, le cose al posto giusto, perché sei entrato con le scarpe sporche sul tappeto, e tu stai lì col pensiero così sul canotto e ci senti, lasciami tranquillo, non mi dà pensiero. Ecco, in realtà dietro a questa situazione, quel non voler pensieri, cos'è che ci stiamo dicendo? Ci stiamo dicendo, senza saperlo, vorrei tornare ad essere padrone della mia vita, vorrei ritrovare il senso della mia vita senza che dall'esterno qualcosa, qualcuno mi guidi e mi devi, mi fermi, mi stoppi, no? Lasciatemi vivere senza pensieri, in realtà parla della nostra incapacità di vivere pensando, senza essere padroni, no? Adesso non so, probabilmente sta barzelletta la racconto perché è troppo divertente, ma che c'ha un po' a che fare con questa storia, no? Allora, c'è un signore che anziano, dell'età mia, va dal medico, dal dottorino, e gli dice, dottore, sono preoccupatissimo. Dice, che è successo? Che c'ha? Che problema c'ha? No, il problema non ce l'ho io sono preoccupatissimo per mia moglie, io adoro mia moglie, ma mi accorgo che sta diventando completamente sorda, non sente, e quindi non so come fare. Dice, beh, la facciamo venire qui, la visitiamo. E no, lei si rifiuta, dice che lei sta benissimo, non vuole venire. Porca miseria, come possiamo fare? E dice, beh, allora guarda, la prima cosa è che dovremmo capire l'entità di questo danno uditivo. Per cui lei faccia questo test, un test così molto semplice, che però intanto ci dà qualche indicazione. Lei adesso, quando torna a casa, appena è entrato dentro casa, ci avrà sua moglie da qualche parte, lei gli chieda qualche cosa. Se non risponde, faccia un metro più avanti e gli richieda questo qualche cosa. Lui lascia un metro più avanti, fino a che, insomma, e poi mi verrà a dire a quanti metri, con una voce normale, sua moglie ha udito le sue parole, e sulla base di questa cosa decideremo se intervenire anche in maniera un po' più decisa. Il signore, tutto contento, torna a casa, apre la porta e vede in fondo al corridoio la moglie che sta ai fornelli che prepara. Allora si ferma, si ricorda, imposta una voce normale e dice: cara, cosa c'è per cena stasera? Niente. Allora fa due passi e si avvicina. Cara, cosa c'è per cena stasera? Niente. Mannaggia, io non speravo che non fosse così grave. Si avvicina ancora molto passo. Cara, cosa c'è per cena stasera? Ti per dire il pezzo bello da fare. E poi la tiro a lungo. Siccome il corridoio era molto lungo. Ciao, accomodatevi. Sto raccontando una barzelletta. E adesso però a voi ve la rovino, perché vi racconto solo la fine. Si tratta di un signore che è andato dal medico perché è preoccupato per la moglie che sta diventando sorda, e il medico gli ha detto: facciamo una prova, perché lei non vuole andare dal dottore, facciamo una prova, tu vai a casa, gli chiedi qualche cosa e ti avvicini ogni volta che non ti risponde, vediamo a che distanza ti sente, in base a quello decidiamo cosa fare. Quindi lui entra a casa, la moglie in cucina i fornelli, e lui dalla porta: cara, cosa c'è per cena stasera? Niente, la moglie non risponde. Va un metro più avanti: casa, cara, cosa c'è per cena stasera? E di nuovo niente, non risponde. Lui comincia veramente a essere preoccupato, si avvicina alla sua porta della cucina: cara, cosa c'è per cena stasera? Niente. Allora, disperato, fa l'ultimo tentativo, gli va proprio alle spalle: cara, cosa c'è per cena stasera? Lei si gira e si guarda: ah, ma che c'hai? T'ho già risposto quattro volte. Pollo con le patate. È una barzelletta esoterica, perché stavo introducendo il tema che noi siamo totalmente inconsapevoli del fatto che il non voler pensieri, no? Metterci in questa situazione idilliaca, il non voler pensieri in realtà nasconde la nostra incapacità e la nostra paura di pensare. Ci fa più piacere pensare che il sordo sia l'altro, e non ci vogliamo stare che il sordo siamo noi. Capite? E questa cosa è importantissima, per cui ci dovremmo chiedere: ma perché pensare? Perché pensare? A che serve pensare? Innanzitutto dobbiamo capire, certo, perché pensare, chi pensa, chi è che mi spinge al pensiero, è un bisogno o una necessità? E qui traduco un po' che intendo io per, in questo caso, per bisogno o per necessità. Beh, per bisogno intendo in questo caso, come dire, una istanza proveniente dall'interno, è qualcosa che ha a che fare con la nostra natura umana, o un bisogno. Quindi noi abbiamo bisogno di mangiare, appartiene alla nostra natura umana, mentre abbiamo necessità ogni tanto di andare al cinema, qualcuno ho necessità di fare una passeggiata, ma il bisogno è qualcosa che appartiene proprio, ci appartiene per natura. Allora, il pensiero è un bisogno o una necessità? Il più delle volte ci sembra proprio che sia più una necessità, tanto è vero che ci chiediamo: non mi far pensare, non mi dare pensieri, no? È qualcosa che ci proviene dall'esterno, ci assale, ci disturba, ci appesantisce, ma quello non è il pensare, quello semmai è il pensare di qualcun altro su di noi. E dobbiamo ritrovare, riscoprire l'origine del bisogno di pensare. Perché? Perché il bisogno di pensare, come ogni bisogno, cos'è che alimenta secondo voi? Cos'è che scatena un bisogno? Inteso in questo senso. scatena una delle energie più potenti che abbiamo. Il bisogno, inteso in questo senso, scatena il desiderio. Se ho bisogno di qualcosa, comincio a desiderare quella cosa. E mi comincio, e il desiderio cos'è che attiva? Tutte le mie capacità creative, tutte le mie capacità intuitive, tutta la mia volontà, tutta la mia capacità di agire nel mondo. Quindi mette in moto una miriade di potenzialità e una miriade di energie che mi spingono verso la realizzazione di quel bisogno e quindi di quel desiderio. Se invece, capite che se stiamo invece dall'altro lato della medaglia, l'altra faccia, e cioè che continuiamo a sentire che siamo costretti a pensare, no? Mi danno tutti i pensieri, il mio capo mi dà dei pensieri, mia moglie e mio marito mi dà dei pensieri, i miei figli non ne parliamo proprio, mia suocera e mio genero, il mio suocero peggio ancora, i vicini di casa anche, insomma, ci sembra proprio che il pensiero sia una condanna. E secondo voi, beh, lo rimando a dopo perché sennò apro un tema che non mi fermo più, perché per l'appunto chi è che cerca di farci, me la ricordo sta battuta, perché all'epoca mia ancora si faceva il militare, c'avevo 20 anni, 19 anni, 20 anni, e ero andato a fare il CAR, che era un periodo di addestramento che durava 3 mesi, ero nell'aeronautica io, al CAR di Orvieto, io ero a Roma, mi hanno mandato a Orvieto, in questo corso di uno squallore allucinante, un freddo, mi ricordo il freddo di quei locali, e la prima cosa che disse l'ufficiale lì del CAR, appena entrati, ovviamente, cosa poteva dire, quale bella frase ci poteva dire? Qui voi dovete obbedire, dimenticatevi di pensare, non vi serve di pensare qui dentro. Non la ricordo quella cosa, perché tra l'altro era il 68, 69, io ero già, quindi quella frase proprio mi fece diventare subito verde, anzi rosso. E quindi come possiamo cercare di gestire questa differenza, no? Da dove possiamo partire? Dal capire qual è il bisogno o desiderio più grande che abbiamo, perché se lo riferiamo al pensiero e basta, è troppo astratto. Ma sì, devo avere bisogno di pensare, ma perché? Ma se cominciamo a pensare invece che il vero bisogno o desiderio che tutti quanti noi abbiamo dentro e che sarebbe molto più facile realizzare quel desiderio se soltanto ci riappropriassimo totalmente della nostra capacità di pensiero, è questo, il bisogno, desiderio di essere liberi, ovvero dall'essere capaci di non coincidere interamente né col corpo né con la psiche. E qui le cose si cominciano a complicare. Sentite come, se io vi dico né col corpo né con la psiche, vi parte inevitabilmente la scheggia di dire adesso ci devo fare qualche pensiero su questa cosa, ma che vuol dire? Esatto, c'è da pensarci su. Che significa non coincidere né col corpo né con la psiche? E allora con che? Ma che sono io? Sì, se siamo il nostro corpo, al massimo riusciamo a sentire i bisogni naturali, appunto, no? Quelli essenziali, bisogno di mangiare, di bere, di dormire, di avere un tetto sulla testa, di non avere freddo, i bisogni essenziali. E se pensiamo di coincidere totalmente con la nostra psiche, cioè quindi con la nostra capacità mentale, lì cadiamo nel pensiero necessità, cioè cadiamo con le preoccupazioni. Il pensiero uguale preoccupazione è un sinonimo, no? Pensiero uguale preoccupazioni, scadiamo dall'altra parte, non siamo né l'uno né l'altro. Ma sapete qual è la cosa simpatica e anche difficile del dire non siamo né l'uno né l'altro? È che noi siamo anche un po' l'uno e anche un po' l'altro, ma proprio perché cominciamo a considerarci in questo gioco d'equilibrio fra due realtà che sembrano quasi opposte fra loro, ecco che parte la necessità di un pensiero profondo che ci porti singolarmente, individualmente, non sulla base di qualcuno che ce lo insegni. Quello è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo, perché l'integrazione, la trasformazione e la scoperta di che cosa in realtà siamo nel momento in cui integriamo questi due opposti, quello lo possiamo scoprire da solo. Non ce lo può insegnare nessuno, perché nel momento in cui cominciamo a dire io non sono né corpo né spirito, ma io sono sia il corpo che lo spirito, e che ne viene fuori da questo rimescolamento di realtà, di piani? Che viene fuori? Chi siamo allora? Perché da questa mescolanza alchemica di materia e spirito si apre un altro mondo, un'altra dimensione, un altro livello, dove il io, la parola io, ha tutto un altro senso. E Marco Aurelio, dall'alto del suo cavallo dorato, sapete, no? Quella è la statua di Marco Aurelio che sta in piazza del Campidoglio a Roma. E Marco Aurelio è stato un grande pensatore, storico, filosofo, condottiero, ha fatto un sacco di cose. E lui scrisse a un certo punto: all'interno serenità e dall'esterno nessun bisogno di aiuto, bisogna essere retti, non sorretti. Era, come direbbe il buon Giacobbe, chi ha letto qualche libro di Giacobbe, quello alla ricerca delle coccole perdute, Marco Aurelio è un adulto, cioè è uno che ha preso possesso di sé. Quando uno prende possesso di sé in questo modo, passaggio che nell'evoluzione della propria personalità è un passaggio indispensabile, questo è il male dell'umanità di oggi, nessuno è più capace di fare questo passaggio, tutti i bambinetti, ma questo passaggio però è una trappola, se ci fermiamo lì, non devo aver bisogno di nessuno, retto ma non sorretto. Significa, tradotto con una sola parola, solo. Chi è adulto così, e ben venga, che prima o poi nella vita, almeno intorno ai 35 anni, si sperimenti questa capacità di essere adulti, poi dopo però arriva altro, perché altrimenti davvero qui per sentirsi liberi si scambia la libertà per la solitudine. Essere soli e sentirsi liberi è molto più facile. È molto più facile. Non a caso oggi i cosiddetti single crescono come i funghi, perché non essendo capaci di essere in relazione, dice: ma io sto bene da solo. Grazie, certo. E certo che stai bene da solo, ma dove stai resti, perché da quella posizione là non si cresce. E allora c'è questo passaggio, vedete come, parlando del pensiero, a un certo punto ci sta facendo parlare di libertà, di solitudine, e adesso di che altro ci fa parlare? Anche l'allontanarsi dalle persone per poter essere liberi ci lega. In realtà siamo legati anche quando vogliamo essere soli. A chi siamo legati? A noi stessi, al nostro ego, alla nostra solitudine, alle nostre paure, alle nostre incapacità di rapportarci, alla nostra impossibilità di crescere, alla scelta comoda, che sembra vantaggiosa, di essere senza pensieri. E forse quindi addirittura con maggior forza, quando si è assaporato il piacere della solitudine, è proprio molto difficile poi metterla in gioco in una relazione importante. Ma c'è quest'ultima frase, questa l'ho presa da un libro di Bert Hellinger, la sentì da lui sta cosa per la prima volta e mi piacque tantissimo. Adesso ci ragioniamo un po' sopra, e dice: ma se guardiamo lontano siamo sia liberi che legati a chi ci è vicino solo nell'amore. E qui ci vuole un'altra riflessione, un altro pensiero che si apre, un'altra profondità. Che significa guardare lontano? Che significa essere legati a qualcuno, quindi essere legati nell'amore a qualcuno, e sperimentare la bellezza dell'essere legati? Perché? Perché essendo legati nell'amore possiamo sperimentare la bellezza di una libertà che è data però solo dalla capacità di ambedue di guardare lontano. Sentite che grandezza che c'è dietro una cosa del genere. E allora uno si chiede: che significa che io e te che ci amiamo, anziché legarci fino al punto che poi cominciamo a romperci i coglioni l'un l'altro, no? Con le ricche, le gelosie, le difficoltà, le pignolerie, no? Che significa? Guarda che possiamo sperimentare la bellezza dello stare insieme, dell'essere legati, ma anche liberi, se io e te impariamo a guardare lontano. Io trovo che questa sia una poesia. Una poesia, ci ho riflettuto tantissimo su questa cosa. Ma che significa guardare lontano? Guardare lontano significa cominciare a interrogarsi su: sono padrone del mio pensiero? Sono padrone del mio amore? Sono padrone della mia libertà? E che cos'è la mia libertà? E che cos'è il mio amore? Che cos'è il mio pensiero? Perché il primo passaggio è questo, no? Se davvero amo, ho già scelto di rinunciare ad una dose di libertà, a un grado di libertà. Ho già scelto. Quindi dire io ti amo, ma lasciami libero, è una, perdonate l'inglesismo, stronzata. Se ti ho detto ti amo, tu mi hai detto ti amo, io e te abbiamo firmato un contratto spirituale in cui semplicemente ci siamo detti: io per amore tuo rinuncio a una parte di me, tu per amore mio rinunci a una parte di te. Qual è il problema? Che se rimaniamo su questa visione qua e basta, cioè sulla rinuncia di una parte di sé, inevitabilmente prima o poi ci si odia. E quello che era amore, esattamente gli stessi motivi che ci hanno fatto innamorare diventano i motivi che ci fanno odiare, esattamente gli stessi motivi. E allora qual è il passo avanti? Il passo avanti è proprio quello rinchiuso in quella frase che dicevo prima, no? Allora, è vero, io e te abbiamo rinunciato a una parte, ciascuno di noi a una parte di sé per stare insieme, ma non ci possiamo fermare qui. Non è nello stare insieme che si risolve il problema. Per andare avanti adesso io e te dobbiamo fare una bella scuola di vita, difficile, faticosa, in cui io e te scegliamo di voler guardare lontano, perché se non facciamo quello non ritroveremo in quel guardare, senza guardare lontano, quella totale libertà che accetta di aver perso un grado di libertà per amore. È di nuovo una trasformazione alchemica, no? Un po' meno libertà, un po' più d'amore, mescolate fra loro, consentono di guardare lontano, ma bisogna guardare lontano. E che cos'è guardare lontano? Che cos'è guardare lontano? Mi verrebbe voglia di dire il resto alla prossima puntata. Che cos'è guardare lontano? In realtà mi è difficile rispondere, perché? Perché qui non si tratta di trovare una risposta da scritta da qualche parte. Qui si tratta di farsi questa domanda, di attivare un pensiero profondo, di rispondere al bisogno di capire che vuol dire, e quindi mettersi lì e ragionarci un po' su, e poi scoprire che non basta ragionarci su, ma quel ragionarci su attiva un sacco di altre cose, attiva delle capacità intuitive, attiva dei sentimenti, attiva delle comprensioni, ma anche delle compassioni, attiva delle consapevolezze, ma anche delle rinunce. E quindi guardare lontano è non più qualcosa che riguarda me e te insieme. Io e te guardiamo lontano, ma ognuno di noi sta guardando il suo orizzonte lontano. Perché chi guarda lontano non sono più le due personalità. Chi guarda lontano sono le due anime. Le due anime possono guardare lontano. Le due personalità continueranno a pestarsi i piedi perché possono guardare solo a un centimetro da terra, pensando che l'altro sia sordo mentre il sordo sei tu. E prima o poi a turno si è o sordi o non sordi. E qui si tratta appunto di lavorare su di sé per riuscire a passare da una forma di desiderio vorace, perché questa è la deformazione di quel desiderio di cui parlavamo prima, no? Il desiderio vorace, cioè devo prendere tutto per me, qui è l'ego che comanda, no? Desidero, voglio, dammi, è mio. E quel desiderio vorace, come la voracità alimentare, prima o poi provoca un intasamento, nausea, mal di stomaco. E si tratta invece di individuare una nuova forma di desiderio, anzi la forma naturale del desiderio, perché il desiderio non nasce come vorace, il desiderio nasce come aspirazione. Aspirazione, sentite che la parola, come dire, rimanda un po' allo spirito, aspirazione, andare verso lo spirito, quindi non desiderare ma aspirare. E Wayne Dyer, fantastico maestro spirituale, scrittore, psicologo, psicoterapeuta, ha fatto un sacco di cose, morto un paio d'anni fa, in un bellissimo libro, questa aspirazione la chiama la forza dell'intenzione, che non è il desiderio vorace e quindi la pretesa, ma è quell'aspirazione che mi riempie di intenzione ad andare verso cosa? Verso qualcosa o verso qualcuno? No, verso me stesso, in quel lontano in cui mi vedo, mi desidero, mi aspetto, mi sento. Allora di nuovo non sono più il mio corpo e la mia psiche, ma sono il mio corpo e la mia psiche grazie ai quali guardo lontano, grazie ai quali posso aspirare ad una completezza, a un'interezza, a una profondità. Dunque il pensiero che qualità ha? Beh, ovviamente c'è un pensiero che critica, che attacca, che demolisce, che crea aspettative, che ha sempre ragione, e questo è il pensiero necessità, che viene rivolto generalmente verso l'esterno e che in realtà ha come unica funzione quella di intanto di rompere scatole a un sacco di gente, sicuramente, ma soprattutto ha la funzione di nascondere il proprio enorme bagaglio di paure. Ma perché vogliamo sempre avere ragione? Perché? Se non per paura di sbagliare. Abbiamo paura che qualcuno ci sgridi, abbiamo paura che facendo le cose sbagliate poi non veniamo riconosciuti, non veniamo amati, non veniamo apprezzati, non paure, seghe mentali. E mentre dico sta cosa sto pensando a me, quante volte ci casco dentro questa storia qua, quante volte ci casco dentro, miliardi di volte. È perché dimostrare, poi se uno come me, che appunto ormai c'ho quasi 69 anni, quasi 70, quindi a sto punto posso dire, io comincio a dire che ho quasi un anno in più il giorno dopo che ho compiuto gli anni, quindi. E insomma ho imparato a usare la parola, no? E quindi che è un'arma a doppio taglio, perché un conto è usarla come sto facendo stasera, perché sento di voler condividere le mie riflessioni e i miei pensieri profondi, e un conto è usarla tecnicamente in maniera abile per averci ragione. Sono due cose proprio diverse, no? In cui c'è la stessa distanza che c'è fra guardare lontano all'orizzonte o guardare vicino la punta delle scarpe. È sempre uno sguardo, ma il panorama è proprio diverso. C'è un altro pensiero, che è quello che osserva, riflette, intuisce, condivide, ama. C'è un altro pensiero, quindi, che è disposto a, lui dice, io non sono così egoista da voler cambiare me, io voglio cambiare gli altri perché sono un altruista. Ecco appunto. E invece c'è questo, di nuovo è un pensiero egoico, no? Ecco. Ma invece c'è un pensiero che ama, il pensiero che ama, guardate, questo è un paradosso, perché noi quando diciamo pensiero pensiamo all'uso della ragione e quindi a dei calcoli, no? E invece di questo pensiero di cui stiamo parlando qua, non è in grado di fare calcoli, non è in grado di misurare convenienze, non è in grado di definire se sia più o meno vantaggioso assumere una posizione piuttosto che un'altra, un'idea piuttosto che un'altra, mostrarsi d'accordo o non d'accordo. Quello è un pensiero egoico. Qui stiamo parlando di un pensiero invece che si apre, è come l'immagine, sapete, è un fiore che fiorisce, una rosa che sboccia, e la rosa non sboccia col goniometro cercando di occupare l'angolo giusto del petalo, no, la rosa sboccia e emana profumo. Ecco, noi dovremmo un po' più spesso sentirci così, un po' più spesso avvicinarci alla nostra capacità di perderlo quel controllo, perderlo, che non significa diventare stupidi. Non significa levare i piedi da terra, che c'è tanta gente che fa questo errore. Dice, io perdo il controllo e volano fra gli angeli, i santi, le entità, i pleiadiani, e chi più ne ha più ne metta. No, rimaniamo coi piedi per terra, perché coi piedi per terra si sboccia meglio. Le radici ben piantate consentono una fioritura migliore. Dunque possiamo scegliere? Beh certo, dipende da cosa riteniamo importante per noi. Cos'è che riteniamo importante per noi? Il potere o la relazione? Che tradotto, la chiusura o l'apertura? Perché il potere, quello di Marco Aurelio, ci mette, tanto è vero che è diventato quello che è diventato. A me una statua d'oro in Piazza del Campidoglio non me la faranno mai. Per fortuna. Perché sennò chissà quante vite poi per scendere da quel cavallo. Ma quante vite Marco Aurelio starà vivendo per scendere da quel cavallo. E scegliere la relazione significa scegliere di sentire che non si è soli, si è con gli altri, e con gli altri, grazie agli altri, e anche a causa degli altri, anche per colpa degli altri, si cresce. ci si muove, si vive. Si vive, avete mai visto al microscopio le cellule, no? Sembra un casino dell'80, dove si muove, tutto che si agita, ma quella è la vita. Quella è la vita, funziona così. Non è che le cellule si mettono in fila per due col resto di quattro, com'era quello? Dunque, di nuovo, siamo il nostro ego, siamo l'identificazione con io sono, punto. Perché se siamo questo, è chiaro che il pensiero che riusciremo a produrre sarà solo un pensiero finalizzato. Finalizzato a cosa? A produrre concetti, verità assolute, possibilmente ben costruite tanto da poterle imporre agli altri, e i modi per imporre agli altri sono raffinatissimi, Quello che sto usando io adesso potrebbe essere, vi assicuro che non lo è, mi potete immediatamente dire me ne vado, andarmene, siete liberi, ma potrebbe essere un modo raffinato di cercare di imporvi una visione delle cose. Ma non è quello che sto facendo, anzi, sto cercando di dirvi: guardate che quello che poi c'è al fuoco, quello che c'è qua non è la verità, quello che c'è qua è darvi l'opportunità di cominciare a riflettere sulla produzione del vostro pensiero profondo, sulla scoperta del vostro bisogno di pensare. Vostro. E se invece siamo di più, allora lì quel guardare lontano acquista tutto un altro significato, la nostra esistenza, la famosa domanda: ma qui per io che ci sto a fare? È un conto è dirsi: ci sto perché devo fare carriera, ci sto perché devo trovare una bella persona da amare, ci sto perché voglio 7 figli, ci sto perché mi devo comprare la casa, ci sto perché devo fare carriera, ci sto perché devo avere il conto in banca, ci sto perché voglio fare il barbone sotto un ponte, ci sto perché voglio fare l'artista. Quello non cambia niente, quelli sono gli aspetti fenomenici. Che uno sia convinto di essere qui per fare il presidente del mondo o l'ultimo barbone è uguale, è sempre una scelta esterna, egoica. Qui invece stiamo dicendo: e che succede se comincio a dire ma io sto qui dalla mattina alla sera, ogni mio singolo respiro, per un solo motivo: guardare lontano, aspirare a quel che vedo là lontano e camminare verso quell'orizzonte. E camminare verso quell'orizzonte significa crescere. Ma d'altronde in natura cos'è che succede se non questo? Che altro succede? In natura si cresce, si arriva alla maturazione, si muore. Ciò che nasce muore. Tutti questi studi, no? Il Big Bang, poi c'è l'espansione, oppure c'è la contrazione. Basta guardare in un microscopio appunto due cellule e si capisce. Big Bang non è altro che una condensazione di un'enorme energia che poi è esplosa. Miliardi di anni questa energia si disperderà e quindi l'universo cresce. Poi, esattamente come noi, l'universo invecchia. Si indebolisce, gli vengono i dolori alle ginocchia, alle anche, come a me, alle spalle, la fisioterapia non serve più a un cazzo, e piano piano, puff, e l'energia si concentra di nuovo. Quindi cosa ci sarà dopo il Big Bang e l'espansione dell'universo? La fine dell'universo è un altro Big Bang, e così via. E la sinusoide dell'esistenza. E il respiro, ispirazione, espirazione. Non ci serve niente di più per capire. Io ti metto miliardi di libri che sono stati scritti, è tutto qua. Siamo in una costante nascita, crescita, invecchiamento e morte, e via, e così via. Certo che se guardiamo e siamo completamente identificati con quell'ego, con quel corpo, viene ad averci un po' di paura. Allora si va in cerca dell'acido ialuronico, si va in cerca, qualcuno di noi mi pare di no, di farsi un trapianto, non ce lo siamo fatto il trapianto, ma insomma le paure sono quelle, no? Io sto facendo la laser terapia perché ho le anche che mi stanno tormentando, e faccio la laser terapia perché so che qualcosa va fatto, no? Proprio perché c'ho un corpo anche, non c'ho solo una testa che pensa e non c'ho soltanto un'aspirazione. Fossi solo quello, potrei risparmiarmi la fisioterapia, ma a quel punto mi dovrei tirare un colpo però. E quindi sto lì che faccio la mia fisioterapia e intanto penso e mi dico, stamattina vi dicevo, bene, può darsi che funzionerà. Quante volte ancora? Quante volte ancora? Ci sarà un momento in cui non funzionerà più. Allora, se penso di essere il mio corpo, casco subito dal lettino, mi devono portare con l'ambulanza all'ospedale e ricoverarmi un TSO, in psichiatria immediatamente. Ma se no, dico, vabbè, accadrà, è certo. Prima non mi facevano male, le anche adesso sì. E vabbè, quindi... Che cos'è che sto scoprendo di diverso? Cos'è che sta accadendo che non è detto che debba accadere? È inevitabile che accada questo, no? Dunque, ma perché crescere? E c'è questa bella frase di Montaigne: l'anima che non ha uno scopo si perde. Essere ovunque è come non essere in alcun luogo. È bellissima, perché è proprio questo, no? Siccome non siamo il nostro corpo, non siamo solo il nostro corpo, non siamo solo la nostra psiche, ma siamo anche un viaggio, un'aspirazione, no? Una sinusoide che va all'infinito, siamo anche quello, allora la nostra anima ha un senso, la nostra esistenza, la nostra vita intesa non come da zero a, ma come istante per istante, ogni istante ha senso, perché ogni istante sto partecipando al gioco della vita che si muove, che si agita, c'è movimento, no? Da un Big Bang all'altro. E non essere in alcun luogo, che cosa significa? Significa non essere presenti, significa essere persi nel marasma del pensiero necessità, del pensiero preoccupazione, del pensiero che faccio domani, del pensiero adesso devo risolvere quel problema, tutte cose che fanno parte anche quelle della vita, ma che non sono solo quelle che fanno parte della vita. Perché cosa produce il pensiero? Inevitabilmente produce comportamenti nel bene e nel male. Quindi che noi si usi un tipo di pensiero o un altro tipo di pensiero, che si impari, adesso non voglio di nuovo metterla lì su una scelta ansiogena, devo lasciare un pensiero per fare un altro pensiero, no, si tratta di continuare ad ampliare, quindi di crescere, no? Questa espansione, espandiamoci ad altre possibilità e quindi espandiamoci anche al fatto che il nostro pensiero, il nostro pensiero su noi stessi, il nostro pensiero profondo possa produrre del bene. È certo che se io ho pensieri pieni di preoccupazione e di paura, che cavolo volete che porti nel mondo se non preoccupazione e paura? Cos'è che sta succedendo oggi nel mondo se non esattamente questo? Infatti in una slide dopo dico: pensieri, parole, comportamenti egoistici, conflittuali, divisivi, distruttivi dilagano, è il dominio della paura. Non siamo forse in questa situazione? È colpa di qualcuno? Non è colpa di qualcuno, è responsabilità mia non cogliere l'occasione attimo per attimo di migliorare questo stato di cose nel mio piccolo, nel mio intorno. Quello che stiamo facendo qui stasera, ragazzi, stiamo migliorando l'umidità, sì, l'umidità, l'umanità, volevo dire. Fatevi bene, va. L'umanità, cioè stiamo cercando di emanare da noi aspirazioni, no? Uscire da qua con un po' di voglia in più di guardare lontano. Perché qual è il baricentro? Spesso non abbiamo punti fermi né esteriori né interiori, e questa è la difficoltà, no? Non c'è più qualcosa che ci faccia sentire in equilibrio. Esteriormente ormai punti fermi di nessun tipo, proprio di nessun tipo. Una volta si diceva la Terra è al centro dell'universo, ah, sapevi dove poggiavi i piedi, poi no, è il Sole che è al centro dell'universo, allora, non saremo più noi, però c'è il Sole, ancora c'è un ordine dei pianeti, delle orbite, ci deve essere uno che pensa, l'ha pensata bene, quindi c'è un Dio, tutto a posto. Poi hanno cominciato a guardare lontano, 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 ci ritroviamo che siamo in un marasma che peraltro espande pure, e quindi non sappiamo dove stiamo, in che punto dell'universo staremo. Boh, a destra, a sinistra, al centro, coi 5 stelle. Dove staremo? Dio solo lo sa. Quindi riferimenti, manco più riferimenti astronomici, per non parlare di quelli etici, morali. E non sto giudicando, ma proprio così, cioè, chi ormai sente di avere una morale a cui fare riferimento? Pochissimi, la maggior parte della gente la morale ormai è molto elastica, i valori etici sono molto elastici, per certi versi viva Dio, no? 68, la fantasia al potere, ci è arrivata la fantasia al potere, solo che poi c'è rimasta, quello è il casino, non è cresciuta. Per cui è diventata una fantasia perversa, è diventata l'improvvisazione più eclatante. E che so io? Appunto, punti fermi, l'estetica. Ditemi voi, cos'è bello? Boh, cos'è bello? Quando Catalan attacca in una tela bianca una banana con lo scotch e la vende quel quadro per $120,000 e dice questa è l'opera d'arte, e poi arriva un altro artista che dice ah sì, allora l'opera d'arte è questa, stacca la banana e se la mangia, perché questo è quello che è successo, si è mangiato la banana e ha detto. Catra dice che l'opera d'arte è la sua performance di attaccare la banana, la mia opera d'arte è di staccare la banana e di mangiarla, non fa una piega. Infatti Catalan non si è arrabbiato, perché se no doveva tradire se stesso, smentire se stesso. Tutto sto giro, 120 anni. E la disquisizione se questo è bello o non è bello. Ormai bello, Dio solo sa, è tutto bello, è tutto brutto, quindi anche lì non abbiamo più il canone, no? La Venere del Botticelli, ma quando mai? E questo si rispecchia interiormente, e se dentro non abbiamo un pensiero profondo che è capace di leggere questa multiformità, dentro ce la facciamo sotto, perché cominciamo a sentirci smarriti, e quando ci si sente smarriti cosa si fa? Ta, 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 si piantano i paletti, dice io ho queste tre cose, guai a chi me le tocca, quindi casa, partner, soldi, non ne voglio sapere di altro. Quindi arrivano dei poveri disperati che affogano a migliaia nel mare, non ne voglio sapere, affari loro, che ci vengono a fare qua? Che ci vengono a fare? C'è il confine, questa è l'Italia, mica è l'Africa, c'è un confine, dove sta il confine? Chi l'ha scritto? Chi l'ha disegnato questo confine? Dove sta? Dove sta? Quindi va bene che i bambini affogano uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro. Adesso non voglio fare il buonista e stimolare il pietismo, ma se uno utilizza il pensiero profondo, qualche domandina su questo modo di leggere questa situazione, bisognerà che se la faccia, no? Almeno riconoscendo che dire non ce li voglio non è perché è giusto non volerceli, è perché me la sto facendo sotto, perché non ho più riferimenti dentro, c'ho paura, E bravo, dittelo che c'hai paura e poi ammazzali tutti. Ma prima dittelo che lo fai perché c'hai paura, non perché è giusto ammazzarli. Mi sto scaldando un po', magari mi fa bene il raffreddore. Quindi che fare? Coltivare l'apertura mentale, il coraggio delle idee, il pensiero critico, la profondità, la complessità della relazione, le rotture di scatole, coltivarle, non cercare di schivarle, coltivarle. Quando ci si è dentro, dargli di gomito e cercare di venirne fuori, crescendo, guardando lontano, non banalmente cercando di aver ragione. Cavolo! Non basta più cercare di aver ragione, stiamo morendo cercando di aver ragione. Dunque, per quale risultato? Se utilizziamo il pensiero egoico produrremo fredda erudizione, mentre il pensiero relazionale produce sapienza. Quindi cercare di aprire la propria mente significa diventare sapienti, che non significa aver letto 100 libri, 1000 libri, 2000 libri, significa sentire. Non ho bisogno che qualcuno mi dimostri scientificamente o filosoficamente che non è giusto far morire la gente in mare, lo sento, è un dato di umanità, non ho bisogno che qualcuno lo dimostri. C'ho bisogno che un cretino qualsiasi mi venga a dimostrare le mille ragioni per cui non è giusto che quelli arrivino in qua. Ma sai quanto gliene frega, non allo Stato, alle persone, alla vita di questi nostri ragionamenti? Se la vita ha deciso che dobbiamo diventare tutti neri diventeremo. Se ha deciso che dobbiamo diventare tutti bianchi, oppure che tutti i neri devono morire a mare, accadrà. Ma sentire, no, che quello che sta accadendo è il frutto di un movimento della vita, e allora cercare di sentire che significa essere aperti alla vita. Un sapiente non si riconosce da ciò che sa, ma dalla sua saggezza, ovvero dalla capacità che ha di tacere. Che detto a uno come me, da questo punto io dovrei spararla, saggio non lo sarò mai. La capacità di tacere, di fare silenzio, è simbolica questa immagine, no? Che tacere che significa? Darsi il tempo di ascoltarsi, di pensare, di riflettere, di meditare, di approfondire, di non credere alle nostre memorie automatiche, e ritorniamo all'inizio, non smettiamola di funzionare in automatico. Quando pensiamo di essere liberi, sapete, è come quei giochi di prestigio, no? Che quello dice prendi una carta, alla fine scopri sempre qual è la carta. Perché? Perché tu sei stato libero di scegliere la carta? No, perché lui ti ha fatto scegliere la carta che lui voleva. Come diceva quel mio amico, quando l'ho già detta tante volte, questa cosa non viene sempre in mente ed è un omaggio che faccio a un vecchissimo amico. Architettura, ci stavamo laureando insieme, allora lui aveva sempre le idee più geniali e quindi io gli davo sempre corda, lui aveva ragione. E solo che una volta mi aveva fatto arrabbiare, per cui gli dico, senti Oscar, ma almeno il colore, fammelo scegliere almeno il colore, una volta a me me lo vuoi far scegliere, stavamo preparando un plastico, almeno il colore. Dice, vabbè, va, dai, allora, scegli qualsiasi colore, purché sia nero. Ecco, funziona così, la nostra libertà funziona così. Dunque, che ne è della ragione? Anche la ragione cambia se cambiamo queste nostre modalità. Da fredda razionalità, piano piano introdurrà un po' di lucida follia e alla fine meravigliato stupore. E la rosa fiorisce. E guardando una rosa che fiorisce, non ci serve di andare a leggere un libro di botanica per capire il fenomeno, ma ci inchiniamo e che buon profumo, che bel colore. Magari scattiamo una fotografia, perché ci piace catturare quel momento. Dunque possiamo migliorare? No, se pensiamo di poter guardare oltre i limiti della razionalità scientifica con gli stessi strumenti della scienza. non ci andremo mai al di là. Sono come quelli che continuano a dimostrare, perché fanno appositi studi col microscopio, che l'omeopatia non funziona, perché nelle pilloline delle omeopatiche c'è solo acqua e zucchero. E grazie, c'è solo acqua e zucchero, ma perché i tuoi strumenti misurano solo l'acqua e zucchero. Sono più di 100 anni che ti stiamo dicendo che in quelle pilloline ci sono delle vibrazioni, finché non inventi qualcosa che misura quelle vibrazioni, state zitto, no? Non che mi continui a dire che c'è acqua e zucchero, lo so che c'è acqua e zucchero, l'ho detto io, c'è scritto acqua e zucchero. E allora dico loro, altri studi fatti dall'università di Cambridge, è stato dimostrato c'è solo acqua e zucchero. Ecco, hai speso un sacco di tempo, un sacco di soldi per dire una cosa che la sapevo già e te l'ho detta io.
A cosa stare attenti dunque? Ai pensieri velenosi. Pensieri velenosi, che sono quelli rumorosi, quelli avidi, quelli ideologici e quelli superficiali. C'è bisogno che vi spiego queste quattro qualità? Non credo, non credo. Ma domani, per favore, scrivete queste quattro parole e ogni volta che, ogni tanto nell'arco della giornata, come sto pensando? Sto facendo dei pensieri rumorosi, la preoccupazione, no? Quel rumore, un frastuono nella testa. Oppure avidi, avidi, desiderio vorace, sto cercando di impadronirmi qualcosa della mia immagine, del mio successo, del mio ego, delle mie ragioni, pensieri avidi. Ideologici, l'ha detto il Papa, oppure l'ha detto Salvini, oppure l'ha detto Einstein, quelle sono cose che hanno detto loro. Che c'entro io con quello che hanno detto loro? Ce la puoi fare a farti un pensiero attorno a un tuo pensiero attorno a quel tema? O hai bisogno di seguire un'ideologia, cioè una costruzione logica attorno a un'idea prodotta da qualcun altro? Ce la puoi fare a farti una tua idea? E alla fine i pensieri superficiali, questi sono i più pericolosi, perché questi sono quelli in cui, ahimè, siamo totalmente immersi la maggior parte del tempo. Cioè, non è nemmeno preoccupazione, ma pensieri superficiali, cioè l'automatismo più bieco, quello in cui ad azione e reazione, come il cane di Pavlov, no? Cioè, avete presente il cane di Pavlov, no? Quello che gli veniva la bavetta non appena si accendeva la lampadina rossa, perché l'avevano abituato che quando si accende la lampadina rossa dopo un po' mangi, poi non gli hanno dato più da mangiare, si accendeva la lampadina rossa e lui gli veniva la bavetta perché doveva mangiare. Ecco, noi siamo così, tutti con la bavetta. E i vari strumenti informatici ci aiutano in questo, ovviamente, eh? La superficialità. Non ci fermiamo mai alla prima risposta. La prima risposta ne contiene, sarebbe bene ne contenesse almeno, e ne contemplasse almeno un'altra opposta. Non sto dicendo una cosa, questa l'ha detta qualcuno già tantissimo tempo. Tesi, antitesi e sintesi, almeno questo. Un'idea, poi mi dico l'opposto e poi cerco di dire qual è la mia sintesi tra questa e quella. Contemplare la diversità. E dove arriveremo dunque? Per arrivare dove? Laddove il pensiero diventa silenzio, pace interiore e mistero. Quindi non ha bisogno di dimostrazioni sto pensiero qui. Pace interiore, silenzio, mistero. Non c'è bisogno di capire, c'è bisogno di vivere.
Buonanotte. Grazie.